Smart shoppers know where to find real value. At the Jeff Weiler Columbus Auto Mall, you'll find five brand new models under $30,000, over 600 used vehicles under $20,000, new vehicles priced under employee pricing, and a team that gives you top dollar for your trade every time. Shop smart at Jeff Weiler on Gender Road or JeffWeilerColumbusAutoMall.com.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci, grandissima, enorme, incredibile richiesta, ritornano le live del venerdì sera, io vi parlo dal Giappone, quindi sono le 5:30, al vostro buon cuore, salutiamo Tiera, Ferruccio, Anupria, Sara, Giacolanza, Davide, Rosa, Michele, Giugiu Giarno e ovviamente salutiamo Long Overdue, Mafalda, Verusca e anche il losco individuo che si fa passare dal nome di Marco Daddia. Anche Demolex salutiamo, grazie qui di essere qui con noi, dell'idea di aver di fare questa puntata, come quelle delle vecchie puntate del venerdì, questa volta sulle risurrezioni risorrenti, ritorno dei personaggi in contesti soprattutto fantasy, fantascientifici, perché è chiaro che nella vita reale, a parte appunto Pasqua e cose del genere, non capita. E niente, passo la parola a voi. Saluto anche Claudio e Andrea e direi da chi cominciamo? Mafalda, Verusca? Marco,
Vabbè, dai, comincio io che mi prendo la responsabilità di quella che ha lanciato l'idea e quindi, come dire, mi immolo per prima. Allora, io partirei direttamente andando un po' indietro nel tempo con il 1902, direttamente, con La zampa di scimmia di Jacobs. Allora, La zampa di scimmia in realtà è un racconto breve e anche se, diciamo, appunto è effettivamente una cosa che addirittura presente in un'antologia, ha avuto una grandissima, poi un grandissimo seguito, è stato ripresentato parecchie volte addirittura anche in una puntata dei Simpson nell'episodio 7 della stagione 3 e è stato riadattato poi anche al cinema a partire addirittura dal 1915, quindi diciamo 8 anni dopo che era stato scritto il racconto già si cominciava praticamente a vederne delle trasposizioni. Addirittura Christopher Lee nel 2004 ne ha fatto un radiodramma, quindi questo è assolutamente da recuperare. Allora, la storia funziona con praticamente un artefatto magico, nel senso il classico Lumino e Tondino, operai appunto dei primi del Novecento, vengono visitati da questo militare che praticamente è tornato dall'India, dalle colonie. e gli parla praticamente di questa magica zampa di scimmia che ha portato con sé, e dice: ah, questa zampa di scimmia esaudisce 3 desideri, però attenzione perché è maledetta, quindi il desiderio che ti esaudisce ti tornerà indietro. Ora uno dice: perché non la butta subito nelle fiamme? Non ci è dato sapere, va bene. Comunque fondamentalmente dice: sarebbe il caso di buttarla nelle fiamme. Questi due,
o tipo guardi... l'anello di...
l'anello, esatto, di... l'anello del potere. E quindi praticamente questi fanno: ah no no, per carità, non sia mai. Quindi lui se ne va, gli lascia questa zampa di scimmia, e la prima cosa che dicono loro due, fanno: vabbè, se è vero, chiediamo alla zampa di scimmia che ci faccia avere i soldi per l'ultima rata del mutuo, che è anche una cosa molto attuale. Cosa succede? Che il giorno dopo tornano praticamente, arrivano degli omini che erano quelli che lavoravano nella fabbrica del figlio, e gli dico: ma vostro figlio ha avuto un terribile incidente in fabbrica, è stata una morte bianca, vi rimborsiamo praticamente una quantità di denaro pari all'ultima rata del vostro mutuo.
Quindi è un racconto di fantascienza, perché quando uno c'ha un incidente mortale in fabbrica e ti danno i soldi.
Esatto, di quella fantascienza che la proprio poco credibile, no?
È meno credibile la zampa di scimmia questa.
Quindi, morale della favola, questi si ritrovano effettivamente con il desiderio esaudito, però con il figlio morto. Quindi passano i giorni, alla fine la madre disperata dice: basta, senti, il secondo desiderio sarà di riportare in vita nostro figlio, che però nel frattempo è stato sepolto e ha cominciato a putrefarsi. Quindi esprimono questo desiderio e a un certo punto sentono praticamente una cosa orribile che comincia a raspargli contro la porta. E a quel punto, vabbè, crisi isteriche, fanno entrare, non fanno entrare, eccetera, eccetera. E l'ultimo desiderio che viene espresso è che questa cosa svanisca, effettivamente loro aprono la porta e il risorto non c'è più. Quindi questo è uno dei primi, diciamo, dei primi esempi che io ho trovato di risorgenti a metà tra la resurrezione e la... diciamo il film di zombie, però d'altronde, diciamo, effettivamente questo è stato morto e risorto.
1902, hai detto, scusa.
1902. Accidenti. La zampa di scimmia si ritrova, tra l'altro, che ti ho mandato, se lo volete leggere, nella Dama della la Dama della Chiatta, che è una raccolta praticamente di racconti dello stesso autore, pubblicata da AB Editore. Dovresti avere la copertina tra le immagini che ti ho mandato. Esatto, è lei. Perfetto. Ok, chi si immola dopo di me? Vai, Mafalda.
Mafalda, vai.
Allora, vado io.
Aspetta, perché... che però ti devo condividere le slide, che però non vedo tra...
Le ho già caricate.
Ah, sì, aspetta. No, però non... Ah, eccole qua, scusa. Le hai già caricate, come si fa adesso?
Vogliamo,
eccolo qua.
Ma io inizio sempre con una citazione da Brandy Nazareth, che tra l'altro è una citazione poi stralciata dalla versione finale. E c'è un medico che Lazzaro risorge, però non si sente bene, va dal medico, e il medico si arrabbia perché fa questo: ogni volta che passa questo Gesù Cristo, c'è tutti questi risorti e nessuno si rende conto del patema che crea una. Le resurrezioni indiscriminate. E, quindi ho iniziato con.
Ma è tagliato su questo pezzo? Aspetta, quindi ci sono scene tagliate da Brian Di Nazareth?
Sì, questo era la sceneggiatura, tagliata dalla sceneggiatura. L'unico posto è stato bandito per anni in Svezia, sì, e l'hanno usato per fare la pubblicità. E questa cosa è così interessante che l'hanno bandita in Svezia,
anche in Italia.
Il film?
Sì, per
il
loro film? l'hanno usata, cioè, anche in Italia non fa notizia, in Svezia un attimino di più. Senza troppi giudizi, però insomma. Poi passo alla prossima. E questi sono casi di gente che bara. Perché non è chiaro se si tratti di resurrezione o no. Miti greci.
Ma quando si bara è un doppio: it's pun intended o pun non intended?
Completamente intended.
Ah, bene.
allora, Euridice o Euridice, a seconda del greco e del latino, quello che è, moglie di Orfeo, morsa da un serpente che era un cattivone trasformato in serpente, e muore. E Orfeo, perché aveva il dono della musica, ottiene dagli dei la possibilità di andare agli inferi e portare via Euridice. Però c'è la cosa con tipo zampa di scimmia, veramente, fa: tu, Euridice sta lì, tu arrivi al fondo dell'inferno, ti giri e torni indietro senza mai voltarti a guardarla, non la devi guardare. E lui arriva fin quasi in fondo, e poi però all'ultimo momento si gira e lei torna all'inferno, quindi era quasi arrivata. Parabola sul come non bisogna guardarsi indietro, e come su
quella era anche in Giappone, no? Urashima Taro, se non sbaglio, che se non invecchiava, c'era una leggenda giapponese che è
anche la moglie di Lot, che quando danno fuoco a Sodoma e Gomorra, Lot, siccome era giusto, scappa con la moglie, però anche lì non devono girarsi indietro. Lei si gira indietro, perché era una slasher, e viene trasformata in una statua di sale.
Perché era una?
Era una slash fan.
Abbiamo fatto una live su questa cosa, e andate a recuperare la live sulle slash fan. Tra l'altro c'è un bellissimo racconto di Natasha Pulley proprio su la moglie di Lot che viene trasformata in sale, in un'antologia di cui assolutamente non ricordo il titolo, adesso la vado a recuperare. È un'antologia comunque di racconti di Natale, per cui non si capisce bene cosa c'entra la moglie di Lot, ma va bene uguale, insomma.
Il sale viene ripreso pure in Nadia, se vi ricordate, alla fine il cattivo viene trasformato in una statua di sale perché viene preso dalla luce che cui solo gli erranti dei potevano sopravvivere, proprio alla fine di Nadia, dove c'è la risurrezione di Jean, tra l'altro.
Mi togli impreparata.
Nadia, però, mista dalle pietre azzurre, intendo, non so, quello di Anno, una prima che impazzisse completamente con Evangelion.
Mi togli impreparata, e Thierry è quella che è preparata su queste cose.
Sulla parte giapponese.
Esatto, è fantastico che sul sito dell'autrice non ci sono i libri dell'autrice, proprio marketing lo stai facendo male.
Però chapeau, di solito la prima cosa che ti dicono, manco si presentano, ti dicono: ho fatto questi libri qua, comprateli.
E lei invece, dovrebbe essere The Winter Spirits, che è stato tradotto anche in italiano, che però adesso... Comunque, Taddia, tu hai...
Aspetta, un commento di Jack O'Lantern che diceva: a quel punto, sì, sai i soldi che potevi alzare con la moglie in sale, vale tanto oro quanto pesa, letteralmente. Vai, Mafalda, scusa.
Volevo finire la slide con Proserpino. Proserpina, se andate a Roma, guardatevi a Villa Borghese le statue del Bernini. Anche lei non si sa, perché viene rapita da Ade, il re dell'oltretomba, e la madre Cerere, che era la dea della vegetazione, va a cercarsela, però Proserpina non può tornare indietro perché ha mangiato tre semi di melagrana, ed è condannata a restare 6 mesi all'inferno e 6 mesi sulla terra. Mito sulla ciclo agricolo, la resurrezione, eccetera, come si può andare in vacanza invernale in un posto presumibilmente caldo.
A svernare le Canarie. Dicono che è stata demineralizzata la moglie di Lot, dalla regia di Gaspar.
Terribile. Va bene.
Inazami che scende dagli inferi, si gira, ma... per prendere Inazaghi, e Inazaghi non è ancora passato la soglia, rimane negli inferi. Scusa, vai.
Passo, ce n'è un'altra, perché è l'ultima dei miti. Ho 3 miti, vi do l'ultimo mito, mi taccio. Questa è una vera resurrezione, questa ci sta tutta. Alceste Admeto, che è stato un mito, poi è stato Euripide, una di queste comunque perdute, ed è anche un'opera lirica barocca con una parte da controtenore, fra l'altro, se vi interessa. Alceste è la regina e moglie di Admeto. Si scopre tramite i soliti mezzi sovrannaturali che Admeto, il marito, sta morendo, però Alceste, che lo ama la follia, dice no, prendo il suo posto, muoio io e lui vive. E tutti no, pure il re, no, però poi il re comincia a fare no, però insomma parliamone. E insomma, alla fine Alceste muore al posto del marito. Però c'è un piccolo problema, che a un certo punto passa Ercole, che cercava di fare cose così possibili. C'è una fatica da qualche parte, e gli fanno no, c'è da andare agli inferi e tirare fuori qualcuno a caso. Il Ercole si guarda intorno e fa: ah, c'è quest'uomo che si chiama Admeto che piange la moglie morta, gliela riporto. E siccome Ercole, che non ha molti problemi psicologici, mi giro, non mi giro, se lo vedete, quello sulla destra, che, diciamo con i gultei, che sta lottando contro la morte, che è quella grigia, lotta, riempie la morte di botte e si riprende Alceste, che risorge, proprio risorge. L'unico problema è che Admeto nel frattempo, tutto dolore, si era trovato un'altra. E...
saranno passati quei 5-10 minuti, quindi diciamo il tempo per il morning.
Il tempo che un Ercole ti fa botte con la morte. Sarebbe anche un bellissimo graphic novel, devo dire, però...
Con Ercole in foggia di Mario Brega, magari. Sai che...
Quindi, chi si fa? Muore 100 anni, l'opera glissa interamente su questa cosa raccapricciante, su questo finale abbastanza interessante, e l'amante del marito fa: no, ma dato il grande amore che vi univa, io mi faccio da parte. Vabbè, e poi cantano tutti e l'opera finisce. E lascio la parola a qualcuno, perché c'è un po', cioè, un momento, rimaniamo tutti basiti, quindi
una concezione moderna, diciamo, dell'amore tra moglie e marito.
Quattro basiti.
Vado, sì. Ti devo mettere on stage le slide, Marco. Sì,
ne ho messa una lì, vediamo chi la riconosce. Io sono l'addetto a questa puntata a trovare le cose un po' più facete, perché adesso siamo di un livello veramente elevato. Aspetta, vediamo se Casolino ce la fa. E io invece devo cercare quelle cose un po' più terra terra, anche perché il mio livello è quello, quindi non è che potete pensare. E adesso appena arriva l'immagine vediamo se
è perché sì scusa, perché devo togliere prima aspetta,
dovrebbe di fianco i tre puntini dovreste essere,
sì, Marco, sono commosso, però dice che prima di presentare lo schermo devo rimuovere altri media streams from the stage, che non li vedo gli altri media streams from the stage. Ecco, come si fa a togliere? Così ritorna, così lo tolgo, perché no?
Devi proprio dai tre puntini in alto fai rimuovi.
Sì, pensa un po', perché c'è Kick, sì, from Studio, ma non voglio fare Kick, vabbè, senti. E infatti così cancella caccio Mafalda. No, esatto.
Racconto intanto qualcosa,
non io ce la facciamo, racconta qualcosa. Una bellissima immagine, c'è
stato mandami l'immagine su Telegram e
ti mando il link nella immagine della chat, però . La prossima volta faccio da moderatore in qualche modo, non lo so, vabbè. Ci tecnologicizziamo di più.
Guarda che io ti mando la screen capture, faccio vedere la screen capture che come disclaimer. Okay.
Comunque, allora io intanto vi dico che il racconto, quello sulla statua di Salem, cioè Marco Casolino litiga con la tecnologia, per chi lo cerca è nella raccolta I fantasmi dell'inverno. E invece, appunto, abbiamo parlato della zampa di scimmia 1902, ma prima c'è un Jack London del 1899, Le mille e una morte, che è pubblicato da niente come di meno che da Adelphi, che ha in realtà diverse storie di fantascienza, fantasy, horror, però siccome Adelphi si vergogna a dire che pubblica narrativa di genere, te la devi un po' andare a cercare. Però, a parte insomma questi piccoli problemi dell'editore, c'è anche C.S. Lewis, Shirley Jackson e compagnia cantante, insomma.
Eccola, la panoplia polemica. Vediamo un po'. Oh, questo l'abbiamo messo.
Esatto, questo è appunto... Allora dicevamo Jack London, 1899. Allora, è una storia di uno scienziato pazzo che appunto durante i suoi vari esperimenti a un certo punto riesce a trovare praticamente il siero della risurrezione, diciamo. Quindi che cosa pensa bene di fare? Di ammazzare il figlio in modi ogni volta diversi per vedere se ogni volta il figlio risorge. Il figlio proprio, diciamo,
un
che
uomo, un genio proprio, per
il figlio, diciamo, ha qualche lievissimo disturbo da stress post-traumatico, ma insomma proprio niente di che. E per cui praticamente la storia è raccontata dal punto di vista del figlio, che racconta tutti i modi di e più sempre più atroci in cui il padre praticamente tenta di ucciderlo e di risorgerlo. E chiaramente finché a un certo punto il figlio, diciamo, non si scoccia di essere ucciso e risorto, e quindi prende un attimo in mano la situazione.
Posso ricordarvi che i Jenner, che ha inventato il vaccino per il vaiolo, l'aveva sperimentato sul figlio. Prima aveva attaccato il vaiolo al figlio, poi lo ha vaccinato, o viceversa.
Però era il vaiolo quello safer.
Funziona. L'ethic board dell'università non è pervenuto, però
no, ai tempi si usava, dai, quando eravamo giovani noi facevamo gli esperimenti sugli studenti, quindi sicuro.
Quello ricorda sempre Ghostbusters, Bill Murray in Ghostbusters, gli esperimenti sugli studenti. Però il vaiolo che gli aveva attaccato, se non sbaglio, era quello della vacca, non penso fosse, non lo so, bisognerebbe controllare quello. No, era quello micidiale.
Era lui che stava usando come vaccino. In realtà era non proprio una vaccinazione, era una vaccinazione, ma ancora facevano il vaccino dal vaiolo di vacca, quindi non è che fosse, cioè non era da laboratorio, era tipo ora metti la testa in questo secchio.
Vabbè. Meraviglioso. Comunque, ecco.
Andiamo a Taddia.
Abbiamo il Taddia, ok.
Sì, avevamo il Taddia, abbiate pazienza.
È andato troppo in fretta al casolino stasera. È l'ora giapponese che non lo sta aiutando, diciamo così.
L'ansia. Ecco.
Oh, vediamo chi riconosce questa astronave adesso, visto che abbiamo perso un po' di tempo. No, assolutamente. Questa è la Resurrection
di Galactica.
Battlestar Galactica.
L'avevo messa pure io, però da stronato non...
Vabbè, se non ci hai fatto caso, vabbè. Comunque, questa qui era è la Resurrection di Galactica, e appunto parlando di resurrezioni mi sembrava tornasse utile anche parlare di questa serie, oramai dimenticata, che ormai ha 20 anni questa serie qui, ma vabbè, è ancora attualissima.
Stamattina, 20 anni, sì, è
l'altro giorno praticamente. Questa qui è l'astronave dove ogni volta che un silone moriva, veniva uploadato lì, ricaricato e rimesso dentro un altro corpo metallico e via che si ripartiva. In questo caso anche quello dei siloni in mezzo alla... umani, diciamo, i siloni umani, anche lì si potevano rigenerare, c'erano più copie di quelli. Giusto, ne volevo parlare perché è un metodo di resurrezione anche questo, sebbene sia legato soltanto all'ambito di fantascienza e dei siloni di Battlestar Galactica, però l'ho sempre trovato affascinante come metodo che si scopre lungo la serie. Adesso non penso di far spoiler per una serie di 20 anni fa, si scopre perché i piloti dei caccia siloni, man mano che affrontavano più battaglie, diventavano sempre più forti, proprio perché imparavano le tecniche dei piloti terrestri, cioè non terrestri, ma vabbè, delle 12 colonie, e quindi sì,
sempre, quindi aspetta, sempre... questa non me la ricordo, io mi ricordavo che erano solo quelli in foglio umanoide che risurrezionavano, invece tu, erano tutti
allora, in realtà alcuni dei siloni normali, credo, però non sempre. Cioè, Mosco sta partendo, va bene.
Beh, Galattica comunque tanta roba. Il finale ci ha lasciato un po' perplessi, però. Insomma,
Il finale, secondo me, non ho ben capito se la dovevano chiudere in fretta o seppure l'hanno deciso di buttare.
Quattro stagioni devono essere quattro stagioni. Il problema è che non risolve il problema del rapporto uomo-macchina, cioè alla fine solo.
Si sono lasciati un portone aperto in questo caso, secondo me, quindi non una porticina, proprio un portone, vabbè.
Primo e secondo, se è un po' come quando appunto il personaggio, ecco, forse non l'avevamo messo, ma ricordate Il Paradiso Può Attendere, in cui Warren Beatty muore per errore, viene fatto risorgere, però non c'ha la memoria originale. Allora sì, l'anima può essere la stessa, ma se non hai le memorie originali, oppure se ti cancellano la memoria, non sei la stessa persona. E qui lo stesso in Galactica, cioè se le 12 coloni vengono sulla Terra e perdono tutte le conoscenze storiche, scientifiche e tecnologiche, soprattutto quelle storiche, non sei più la civiltà che eri, hai perso completamente l'anima dell'essenza del tuo... Ci sono le soluzioni anche nella saga di Matrix, è vero. Sì. E poi Claudio dice Ferri in caos. Eh sì, infatti i lavori in pelle, skin job, i cervelli organici dei caccia venivano riversati in nuovi caccia, questo che dicevi tu.
Sì.
E va bene, torniamo a Mafalda.
Sì, c'è quella famosa storia, tra l'altro uno di questi sceneggiati Rai bellissimi, che si chiamava credo Coma, era francese, dove un tizio, c'era un trapianto di cervello e o di corpo, e avevano preso il corpo, il cervello di un assassino, e questo andava in giro avevano pulito e riprogrammato, ma questo va in giro a uccidere, e stanno per arrestarlo, dargli la pena di morte, visto che siamo in tema, però si scopre che non era il cervello che comunque teneva la memoria, era che una solita perfida di turno l'aveva ipnotizzato questo cervello, quindi non era, l'aveva lavato ma poi l'aveva riutilizzato a proposito di nulla, se sempre possiamo tornare alle mie slide.
Aspetta, perché mica è banale, le tue slide, eccole qua, come li metto? Sì.
Eccolo qua, quindi la prossima è No,
scusa.
Comunque questa astronave è proprio annettante di una...
Ecco.
Allora, passo a Edgar Allan Poe, chiaramente. Ci sono varie storie, ne ho prese due perché sono molto... perché hanno dei film culto legati ad esso. Allora, La caduta della casa Usher è una storia pubblicata per la prima volta nel 1839. Poe è un po' confuso, è pieno di storie in cui c'è questa donna fatale, un po' triste, molto gotica, che muore e tutti piangono. E in questo caso ci sono due gemelli, Madeline e Roderick, e Madeline sta male e muore. E Roderick comincia a avere questa idea che lei non è veramente morta e l'hanno chiusa nella bara, e tutti pensano che sia pazzo, perché in effetti è pazzo. E alla fine, quando tutti decidono che è pazzo, si apre una porta e arriva la morta, appunto, ancora nel sudario, che con tutte le mani sporche di sangue, perché ha dovuto scavare per uscire dalla bara, Kill Bill Spicciami Casa. E il fratello a questo punto però muore di terrore.
Strano.
Sì, stranissimo.
Chissà perché.
La cosa, ma non so. La cosa, questa still in realtà viene da il film del 1928, dove sono tutti molto confusi. l'aiuto regista era Buñuel, il che già vi dà un'idea.
Ok.
No, a noi che siamo ignoranti non ci dà nessuna idea, se ci raccontaci chi era Buñuel.
È regista surrealista. Ah. Allora, ci sono dei cambiamenti, soprattutto Roderick e... prima avevo detto la moglie, Roderick e Madeleine sono nell'originale, nella storia originale, gemelli, però si vogliono anche tanto bene, questa cosa gotica che si legge tra le righe, ma si legge tra le righe a caratteri cubitali. Dovendone fare un film, li trasformano in moglie e marito e ci mettono dentro anche il ritratto di Dorian Gray, perché il marito, sempre lui Roderick, sta dipingendo, come vedete dalla foto, dalla still, il ritratto della compagna, della donna, e più il ritratto va avanti più lei deperisce, e quando il ritratto è finito lei muore.
Perché uno dice, se notasse la cosa, dice forse è meglio che mi fermo un attimo, a meno che dice no sbrighiamoci, è finito il ritratto, no.
Cioè, come facesse. Cioè,
era pittura Vogon, non so cosa dire. E quello che poi succede è che c'è un incendio e il ritratto viene distrutto dalle fiamme. Il momento in cui il ritratto viene distrutto, la tizia, la Madeleine, la moglie, esce dalla cripta e risuscitata, e lei e il marito scappano insieme. Quindi, come vedete, c'è una grande confusione. Con altri,
con un po' alla Boris, mettiamoci pure il ritratto di Dorian Gray così debotto, senza senso.
Sì, ma credo che dovessero un po' nascondere la parte incestuosa necrofila, non lo so, e quindi hanno detto buttiamo dentro una cosa a caso. Altro racconto di Poe, Ligeia. Ligeia è una donna tedesca, bellissima, occhi scuri, capelli scuri, pelle bianca come la neve, eccetera, eccetera. E il protagonista si innamora di lei e si sposano. Però lei muore. Così. Allora lui si trasferisce in Inghilterra e trova una aristocratica, si chiama Lady Rowena, che ha i capelli biondi, gli occhi azzurri, è proprio l'opposto, e lui non la regge, però la sposa.
È ricca, non la regge, la sposa perché è ricca.
Non pervenuto. E quello che succede è che a un certo punto muore pure l'altra, muore pure Rowena, e lui niente, a questo punto fa, vabbè, la piango, mi metto lì, e ogni volta che guarda questa la bara con un velo sopra, gli sembra che la sagoma cambi, cioè diventi più alta, la Ligeia era più alta, i lineamenti diventano più scuri, cioè i capelli diventano più scuri, i lineamenti cominciano, ogni volta che però lui fa no vabbè sto sognando, il cadavere torna com'era, e a un certo punto lui non ne può più, strappa il velo, e è la prima moglie, la Ligeia, non quella nuova. Viva. Più o meno, poi parlando di shock post-traumatico, perché fra l'altro vi volevo far vedere l'immagine, guardate questa cosa bellissima.
Di Bursley?
Sì. Come hai capito?
Ma non so, intuito femminile.
Mi sono distratto un attimo e non ho visto l'anno di pubblicazione, però fine dell'Ottocento, visto che era un po'. Ligeia, altra sorpresa, Roger Corman e Vincent Price.
1838.
Quindi 1838 Ligeia. E nel 64 Roger Corman arriva e fa ok, facciamo questo filmino e ci mettiamo Vincent Price a fare il marito. Interessante, qui usano la stessa attrice, non usano due, perché nel romanzo sono proprio descritte tipo, sai, la bionda e la bruna, no? E qui invece usano la stessa. Fra l'altro guardatevelo su YouTube perché è veramente un capolavoro, è bellissimo. E chiaramente citazioni molto ovvie sono, avevamo detto Kill Bill per Madeline Usher che esce dalla tomba, poi il fatto che sia la donna che visse due volte, che forse non visse due volte, boh, quindi il capolavoro, uno dei capolavori di Hitchcock, Vertigo, dove la protagonista muore perché il protagonista non riesce a salvarla, lei cade da una torre. Però lui vede una donna che è molto diversa, ha i capelli neri, prima quell'altra era bionda, si innamora di nuovo e cerca di cambiarla, comincia a dirgli, ma perché non ti tingi i capelli, ma perché non cambi pettinature, eccetera. Poi esce fuori che in realtà era la stessa donna e questo tizio era stato infinocchiato dalla donna e da un altro che erano truffatori, spoiler, vabbè, il film avrà 8.000 anni. E vi consiglio anche un volume di come si chiama? Michael Price, che ha scritto tutta una serie di analisi sulla collaborazione tra Corman e Price, Roger Corman e Vincent Price, che hanno fatto una serie, un ciclo di film tratti da racconti di Poe. C'è un altro racconto di Poe che però anche qui bara e si chiama La sepoltura prematura, credo, pubblicato nel 1844. Non ho messo la slide perché in realtà nessuno muore davvero, è semplicemente il protagonista che ha la fobia di essere seppellito vivo. E questo terrore gli fa avere degli episodi catalettici, il che è controproducente, e allora cerca disperatamente di spiegare agli amici, guardate, se muoio non mi seppellite perché non sono morto, non mi seppellite, e poi ogni tanto cade in catalessi e si sveglia. A un certo momento cade in catalessi e si sveglia in una specie di scatola chiusa, una scatola chiusa e molto piccola, buio totale, e chiaramente non è tanto felice, comincia a urlare come un pazzo e con molto anticlimax si sente a bestemmia di qualcuno e gli fa sta zitto, perché è nella cabina di una barca dove non si capisce perché era in viaggio, lo mettono in questi hotel di Tokyo che sono fatti tipo contro una bara.
Capsule hotel, sì.
La cosa interessante è che siccome non era morto, non è successo niente, lo shock gli fa da PTSD alla rovescia e guarisce dalla catalessia.
Un finale all'etovine.
E quindi non
happy ending.
Happy ending, per Poe happy ending. Quindi non l'ho messa, però poi uscirà fuori quando parlo di nuovo, ma do il turno a qualcun altro.
No, su Vertigo e la Torre l'ho cercato, ma non lo trovo. Non so se ricordate il vecchissimo sketch di Vianello e la Mondaini che facevano gli amanti che si decidevano di buttarsi dalla torre perché disperato l'amore non era approvato, eccetera, eccetera. Si buttano giù e lui però si era legato con la corda, ovviamente. E non l'ho cercato su YouTube, ma non... Questo era grandissimo.
Era quello della serie in cui lui faceva Brett.
Sì, quello era Dante Scuso, di nuovo Dante Scuse. Quello è geniale, proprio. Quello c'è su YouTube, che poi era a colori e quello quando faceva Brett era in bianco e nero, ma insomma era un livello di pubblicità. Dovremmo fare una puntata.
La prossima volta ci vestiamo, guarda, ci mettiamo tutto in bianco e nero, tranne te che ti vesti con uno smoking rosa.
Sì, esatto, ecco cosa, con Enzo Liberti pure, che appunto stava con questo smoking.
Se volete io canto Brecht, non lo so.
Sì. Berusca, ha alzato la mano, ne hai facoltà.
Ah, no, era tipo no, Brecht, no. Vogliamo passare a Taddia? Che è stato appunto.
Taddia, sì, Taddia ha messo un'altra cosa. Aspetta, Taddia ha messo una cosa e io l'ho messa qua. E che vuol dire che devo fare così?
Poi lo sposto così e facciamo colà per avere
prima che il Taddia poi mi prende in giro e mi costringe quello che poi ti deve menare, lo stesso che poi ti minerà. Mi costringe, ecco qua. Vai, sei contento?
Ecco, sta arrivando, allora, serie televisiva assolutamente buttata nel cesso e tirata lo sciacquone, Altered Carbon, è però totalmente incentrata sulla rigenerazione e quindi mi è sembrato giusto tirarlo fuori come argomento. Prima stagione bellissima con l'attore principale che l'hanno appiedato all'inizio, come si chiama? Joel Kinnaman. Che secondo me ci stava da dire in quella
in quel ruolo
cosa succedeva? Che praticamente siamo in un lontano futuro dove la gente potrebbe tecnicamente vivere all'infinito continuando a caricare i suoi ricordi dentro una schedina di memoria che viene caricata in un corpo e quindi riprende vita e via dicendo. E appunto questo il personaggio principale, Takeshi Kovac, viene ricaricato dopo 200 anni, 250 anni, una roba del genere, nel corpo di quest'altra persona che non sarebbe suo ma è un detective della polizia. Perché? Perché deve risolvere un mistero di uno di questi ricconi, che sono gli unici che alla fine si possono permettere questa tecnologia di resurrezione, che si è suicidato, ma lui ritiene che non fosse un suicidio, quindi lui deve risolvere questo mistero. Prima stagione secondo me bellissima, più avanti la seconda stagione che arriva Anthony Mackie, il tra l'altro il nuovo Capitan America, diciamo che è una roba così indegna da
farla cancellare la prima.
Sì, hanno cancellato prematuramente la stagione, dopo hanno detto la terza non la facciamo neanche, che invece doveva essere quella che faceva la chiusura di tutto.
Perché è una serie di romanzi questi.
Sì, sono riusciti a renderla così bene che è passata la voglia a tantissima gente di guardarla.
Netflix oramai è sì. E citano secondo anche Mickey 17, scusa, vai.
Sì, no, Mickey 17 purtroppo è un film appena uscito che non sono riuscito a vedere perché mi sono reso conto che non vado più al cinema, cioè ci andrò due volte l'anno, che è un cambio generazionale per me. Comunque va bene, vedo anche un altro commento di Salvatore che dice 100% d'accordo con me, grazie, lo so, dovreste esserlo tutti sempre, quindi però faccio finta, sono una persona umile, non lo voglio dire. A parte questo, sì.
Perché Clark... Quello del dumping nei cosi era anche Frederick Paul, tutta la serie degli HE di Gateway, che appunto poi avanti la tecnologia umana, e loro appunto fanno le copie, più che altro le copie o le copie virtuali.
Sì, stava loro anche... fanno dei backup e poi quando muore uno lo ricaricano, quindi sì.
O fanno le copie, anche We Are Legion, We Are Bob, se ricordate, è un po' meno noto ma è divertente. Cioè, ciao Angelo.
Sì, sono queste astronavi. È una cosa ricorrente nella fantascienza, quindi...
E tra l'altro di tutte le cose di fantascienza, quella che è più probabile che si verificherà a un certo punto, cioè non fare il dump della memoria del cervello quando la capacità computazionale arriverà a quei livelli, non siamo un fattore 1000, 10.000 sotto, non miliardi e miliardi. Quindi...
Allora, io purtroppo devo a questo punto tirare fuori un episodio, anche se c'entra il giusto, di Black Mirror dell'ultima stagione, un episodio veramente reso malissimo, però è un episodio che riguarda questo che tu stai appena dicendo. Cosa succederebbe se ci fosse questa tecnologia in futuro? In questo episodio di Black Mirror se lo immaginano in un modo molto semplice, devi pagare un canone mensile. Che è bassissimo all'inizio, poi lentamente aumenta perché in quelli base continuano a mettere la pubblicità. Quindi immaginati di vivere una vita con la pubblicità, cioè tu fai la pubblicità, capito? Lascio questa cosa alla vostra immaginazione, cioè tipo loro vi salvano un pezzo di cervello, caricano il chip, cosa succede? Tu vai in giro, a un certo punto parte dalla tua bocca verso chiunque avevi davanti, che
tu fai la pubblicità.
Tu fai la pubblicità.
Quindi, tu sei la pubblicità.
No. Sì.
Ma Black Mirror ne avevano già fatto uno in... oddio, la storia di quelle due...
San Junipero. Sì, infatti in quest'ultima stagione, insomma, a parte due episodi, anche... il resto, sì, Upload...
Era più comico, sì. Quello, mi sono
fermato. Sì, certo, no, modo. Infatti, grazie per avermi troncato il prossimo... Però va bene, sì.
Beh, che ne so io, dai, mettila più.
vabbè, meglio, vabbè, dopo mettila lo tiro fuori. Sì, dopo la Upload. Prego, se volete andare avanti.
Allora, io rispondo un attimo a Salvatore Coppola che chiede che vorrei leggere i romanzi di Morgan, da cui è tratto Alfred Carbon. Allora, io non ho letto, diciamo, i suoi di fantascienza, adesso sto leggendo proprio un suo fantasy, che è L'acciaio sopravvive. Mettiamola così, trovo lo stile molto scuola di scrittura, cioè dici quello che devi dire, lo dici in maniera onesta, ti sei perso un po' per strada, lo show don't tell, perché ci sono molte parti dove la protagonista, una delle protagoniste è lì che spiega che cosa sta pensando e lui ti spiega cosa sta pensando la protagonista mentre la protagonista spiega cosa sta pensando, quindi diciamo a volte si perde un po' nella prolissità. In generale comunque è carino, uno stile ironico, però ecco, non lo trovo abbastanza sopravvalutato, almeno per quanto riguarda il fantasy. Non so come sono i romanzi di fantascienza, ma secondo me anche a giudicare dalla serie stiamo là.
Beh, l'idea della prima serie dell'omicidio e poi tutto, alla fine è sempre un omicidio che deve risolvere, non era malaccio onestamente. E la seconda era quella non vista.
No, no, esatto, non sono malaccio, non sono neanche, sono onesti, nel senso, ok, ti dico quello che ti dovevo dire, ti ho intrattenuto, andiamo tutti a casa, che insomma comunque per
di questi tempi, signora mia.
Esatto, esatto, di questi tempi già è moltissimo, insomma. Ok, recupero un attimo, io parlando di medicina, due film che appunto parlano di resurrezione e studenti di medicina. Uno praticamente è del 1990, Linea mortale, con niente di meno che Kiefer Sutherland e Kevin Bacon, e sono praticamente degli, appunto, studenti di medicina che vogliono vedere che cosa c'è dopo la vita, dopo la morte, insomma. Per cui cosa succede? Fondamentalmente anche loro si suicidano, e, però in modo da essere riportati in vita dopo un tot di minuti da diciamo i colleghi di esperimento, sempre queste idee brillanti, e chiaramente vedono che esiste una vita dopo la morte, se no il film sarebbe molto breve, e quindi fondamentalmente scoprono che c'è una specie di inferno, nel senso che cominci quando torni indietro a venire perseguitato da quello che tu hai visto nella tua esperienza post mortem, tipo uno di loro bullizzava un bambino, un piccolo bambino, torna in vita e praticamente questo, lo spirito di questo bambino che veniva bullizzato comincia a perseguitarlo. E poi non vi dico assolutamente il resto, e dopodiché è stato fatto un seguito nel 2017 che oggettivamente non ho visto e mi guardo bene dal vedere, ma nel 2015 sempre studenti di medicina che forse dovrebbero evitare di fare questi esperimenti un po' così, c'è The Lazarus Effect di Jeremy Slater, che tra l'altro è quello che ha fatto la serie dell'esorcista, esatto, eccolo qua, che il film è anche qui un film da 6+, invece se vi capita guardatevi la serie dell'esorcista, due stagioni poi era bella e quindi l'hanno passata, appunto. Anche qui ci sono degli studenti di medicina che cercano un siero per far uscire la gente dal coma, ma ops, si sbagliano e scoprono il siero per resuscitare i morti, che non ci picchia, che casino. Quindi cosa succede però? Che questo siero, come al solito, ha degli effetti collaterali in stile Pet Smothering, cioè lo testano sul cane, il cane torna in vita, sono un cane felice e contento, e poi piano piano diventa una bestia estremamente aggressiva. Quindi nel proseguire questi esperimenti, che chiaramente poi vogliono, vabbè, c'è tutto un casino con una multinazionale che vuole rubargli questo siero, eccetera, eccetera. Comunque, in tutto ciò, uno di loro muore elettrocutato e fanno: che facciamo, che non facciamo? Zoc, gli mettiamo il siero, così lo facciamo resuscitare. Che visto quello che era successo col cane, non avrebbe idea. Quindi questo si torna tra i vivi e comincia a sviluppare dei superpoteri. E, o meglio, questo, prima questa, scusate, comincia a sviluppare questi superpoteri, quindi telecinesi, telepatia.
Are you looking for a Mother's Day gift for the best mom ever? Every mom needs self-care, and Pennzone Salons and Spas offers the most amazing services. And for Mother's Day, when you buy a $125 Pennzone gift card, you'll get $20 in mama money free. Pennzone offers the ultimate in salon and spa services, specialty products, and so much more. Visit PennzoneSalons.com to order online now through May 11th, or stop by any of their six Central Ohio locations.
Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, stain, tools, flooring, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online from May 8th through May 14th. Not a member? Join my Lowe's Pro Rewards for free today and get ready to save more. Lowe's, we help you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Babbano e Vuvuzele. E a un certo punto uccide fondamentalmente tutti, tranne l'ultimo, che a cui comunque voleva molto bene, per cui il film finisce con lei che a sua volta, Zonk, inietta questo siero per resuscitare le persone all'unico che lei riteneva degno di salvarsi. Fine del film. Se volete, appunto, ci appiccico anche pezze madari, così ce lo vediamo, visto che appunto parlavamo dei mali morti. E pezze madri, allora, lì, vabbè, è abbastanza scontato, penso che lo conosciamo tutti, quindi faccio proprio molto velocemente. 1983, romanzo di King, 1989, film, 1992, sequel, perché appunto, e remake nel 2019. Di base è più o meno ispirata alla zampa di scimmia, funziona, c'è il solito cimitero indiano, perché appunto se non c'è il cimitero indiano, insomma, non siamo contenti. Quindi cosa succede? Muore il gatto, mettono il gatto nel cimitero indiano, il gatto ritorna praticamente una bestia assassina assetata di sangue umano, prima che lo diciate voi, più di un gatto normale.
Dici, sì, ma quello anche prima, ecco.
Esatto, quindi di più. Dopodiché praticamente muore il figlio di questa coppia che aveva il gatto e fanno: ma sai che c'è, visto che col gatto è andato così bene, facciamo che portiamo nel cimitero dei nativi anche il piccolo Luigino. E chiaramente il piccolo Luigino torna un piccolo bambino assetato di sangue umano. Qui prima, come per il gatto, insomma, non si nota molto la differenza, ma andiamo avanti. E quindi, vabbè, prosegue con questa catena di gente che non capisce quando è il caso di fermarsi e va avanti con risultati, per l'appunto, kinghiani.
Nei film capita spesso, scusa, ma perché stai facendo questa cosa demente?
Esatto, non mi pare una buona idea, però vabbè. E quindi passerei a questo punto la palla.
Ecco, upload, vuoi parlare di upload? Aspetta che metto la locandina prima che questo mi prenda.
Ah, ecco, no, una cosa importante che ho dimenticato di dire, che forse l'unica cosa veramente buona che potrebbe uscire da Pezzo Matavi, a parte la colonna il sonora di Ramones, che era stupenda, anche il video era meraviglioso, nel 2021 Guillermo del Toro ha detto: ma sai che c'è, forse un remake di Pezzo Matavi lo faccio anch'io. E io di fronte a Del Toro alzo le mani.
Marco, fare upload? Marco è mutato, che non è necessariamente un male, però.
Taddia, sei mutato. Taddia, sei mutato.
Ripeto, non è necessariamente un male, però.
Ecco, dicevo. Allora, parliamo di Upload. Upload è una serie attualmente finita su Prime Video ed è una serie comica fino a un certo punto, perché se immaginiamo questo mondo dove anche lì ci sono i ricchi e i meno ricchi, che una volta morti possono essere caricati come se fossero dei Sims. Non so se vi ricordate il gioco, che è ancora abbastanza famoso. Quindi ti prendono e ti caricano dentro a questo mondo virtuale, perfettino, tutto così, e dove ovviamente tu paghi i tuoi crediti, continui ancora a vivere, e a seconda del tuo livello economico di cui ti puoi permettere, puoi avere il pacchetto top massimo o quello in cui hai tot minuti al mese per muoverti, il resto rimani bloccato. E tutto questo sistema nelle prime due stagioni è molto comico, preso in giro con delle scenette, ma proprio incentrato sulla comicità, un triangolo amoroso ovviamente, perché il protagonista, che lo vedete con la giacca e la magliettina verde, adesso non mi sfugge il nome, lui è quello morto, che in realtà è uno dei creatori di Upload stesso, cioè di quel sistema lì, e in mezzo, col vestitino viola, c'è la sua, il suo angelo, cioè la persona che lo segue da casa, cioè come se fosse l'assistenza telefonica, capito? E gli risolve i problemi che può avere all'interno. Tutta questa cosa qui sembra comica, ma in realtà se si guarda tutto l'arco narrativo delle quattro stagioni, lentamente, passo dopo passo, dalla comicità, questa diventa sempre meno, fino a diventare un problema sociale, tanto più che c'è questa entrata e uscita dal mondo ricreato, che però rende molto bene delle problematiche anche del nostro mondo attuale. Secondo me è fatto molto meglio rispetto a certe scelte come quella che ho citato di prima di Netflix, sì, insomma, da vedere dal mio punto di vista, non solo per la resurrezione ma per tante cose intelligenti che vengono dette nella serie e divertenti.
Quante stagioni, Marco?
Quattro stagioni, mi sembra.
Ma finito?
Sì, finito.
Perché avevo visto la prima, era molto carina, effettivamente, sì. Anche la seconda. E poi, spesso stava su Amazon Prime, dove stava questa?
Sì, sta ancora su Amazon Prime, cioè lo ripeto, le prime due stagioni sono molto carine, ma più vai avanti, cioè dalla terza stagione vedi proprio che è cambiato. E diventa molto più serioso, cioè ci sono sempre gli spezzettini comici perché ci stanno, però diventa più impegnato come serie.
Ah, il tema della denuncia sociale, infatti, mi ricordo che era presente anche nella prima serie.
Sì, ma era molto sottile lì. Cioè, dopo proprio ogni puntata, sì, sono lì che la martellano proprio.
Bene. Fatto Upload, ritorniamo a Mafalda? O Verusca?
Mafalda. Sì, se posso, perché vorrei parlare di panici morali. Vado.
Vadi. Aspetta che devo riuscire a togliere. Devo riuscire a togliere questo. E rimettere...
Ok, bravo, perfetto. E parliamo della tafofobia.
Scusa, ma tu le slide le vedi? Perché io non le vedo. Tu le vedi?
Io le vedo.
Ah, vabbè, allora va bene così.
C'è un esempio. Questa è una specie di infografica un po' sfigata, però... c'è un design di una bara vittoriana munita di vari campanelli d'allarme nel caso in cui ti seppelliscano ma tu non sei morto. Il nome tafofobia, appunto fobia dell'essere morto ma per sbaglio, è una specie di panico morale che si sparge nell'età vittoriana per una serie di motivi. Ansie provocate dalla tecnologia vittoriana che rende un po' dubbio il concetto di cos'è la vita, cos'è la morte. Se pensate al famoso 1816, l'anno senza estate, in cui Frankenstein e il vampiro vengono scritti, abbiamo ma Frankenstein, ma la creatura di Frankenstein è viva, ma il vampiro è morto. Quindi questo confine tra vita e morte è un po', diciamo, adesso come si parla di mal, l'AI sostituirà le persone, l'AI è senziente, e con un tutto un panico morale che fra l'altro ha dei risvolti di marketing, perché se voi fate un Google immagini di security coffins, è magnifico, si vedono delle cose veramente, gente che installava un telefono, campanelli, bandierine, fantastico. E la fondazione di varie società vittoriane con questi nomi vittoriani magnifici, esempio cito Società per la prevenzione delle persone, del seppellimento di persone vive, Società per il recupero di persone apparentemente affogate. Chiaramente il marketing di tutte queste bare un attimino alla Vil Coyote. Il panico morale aveva anche un altro aspetto, che è sempre sociale. La professione medica deve anche, al di là delle cose quasi di fantascienza collegate alla tecnologia, comunque la professione medica da una parte non rilasciano ancora i certificati di morte. Il certificato di morte è recente e si andava un po' a casaccio, tipo sembra morto, è morto. Però nel XVIII secolo si viene sviluppata le prime tecniche di respirazione bocca a bocca e la defibrillazione, cioè praticamente siamo alla rana di Galvani, che portano alla possibilità di dire, vabbè, sembra morto, però proviamo questa cosa, magari non è morto, e la domanda diventa quando è che sei morto. Ancora adesso c'è un grosso dibattito cosa costituisce la morte, in un caso di morte cerebrale, morte... Non sono un medico, però la definizione di morte non è semplice. E lo stetoscopio è un'altra invenzione che ha anche lì cercato di ovviare al problema. Anche il fatto che, sinceramente, la metà del tempo la gente moriva e nessuno capiva perché, ma casaccio, boh, cosa c'aveva, strano morbo vittoriano. Il pubblico, come tutti i panici morali, ha avuto questa esplosione e poi si è un po' sgonfiata. Nel frattempo ho trovato, non so quanto siano vere, alcune leggende metropolitane su Chopin, il pianista, che aveva questa tafofobia, e ha chiesto alla morte che gli tagliassero il cuore a pezzettini, perché l'idea è: voglio essere sicuro di essere morto. George Washington ha detto: lasciate il mio cadavere esposto per 3 giorni prima di seppellirmi. E sia Hans Christian Andersen che Alfred Nobel hanno chiesto di essere dissanguati per essere sicuri. E questi non sono riuscita a verificare, però sono riuscita a verificare, questa, che era una bufala, la famosa leggenda di Walt Disney, la cui testa dovrebbe essere stata criopreservata, perché l'idea è, adesso non si può essere immortali, però forse nel futuro, e nel frattempo io mi faccio congelare la testa.
E non è vero questo.
Non è vero. E fra l'altro c'era la leggenda che era messa la testa sotto Disney World o Disneyland, in una caverna tipo una Batcave.
Tipo come sorgente di energia di tutto Disneyland.
Sì, il che spiega tutta una serie di cose strane. La
sì, spiegherebbe parecchio, effettivamente.
Sì. Cioè, ogni volta che lui si rivolta nella tomba, perché a causa della bufala si crea un nuovo Bitcoin.
Ah, no, io pensavo fosse per Biancaneve, eccetera, eccetera, che si rivolta nella tomba.
Non sappiamo. Di cristallo, confusa quindi col sale. Al giorno d'oggi, cioè a partire dal 1891, il panico morale si sgonfia e la tafofobia, scusate, viene definita da uno psichiatra italiano che si chiamava Enrico Morselli. La definisce come una malattia psichiatrica, un'ansia che si verifica sempre meno. Sapete come una volta erano tutti isterici, poi hanno avuto tutti le malattie vanno di moda. E l'equivalente moderno è stato proposto, è la paura che c'è, sempre mio padre ne parla sempre, la paura che vengano espiantati gli organi a una persona che sta morendo prima che sia morta, perché i medici hanno bisogno di organi.
Nel dubbio, dice, meglio, se no poi vanno a male, meglio sbrigarsi.
Vabbè. Dunque, la mia prossima è l'ultima che faccio.
Una di quelle paure che hanno in tanti ed è infondata, quella lì degli organi, cioè.
È fondata o infondata? No?
Infondata.
Beh, certo, a meno che devi, non lo so, comprarti iscriverti all'università, per esempio in Inghilterra, devi vendere un rene.
Quello, e non basta manco adesso.
Non basta. Ups, scusate. Volevo concludere con questa cosa, che è sempre un documentario su Netflix, c'entra e non c'entra. Questo è un documentario, perché c'è questo tizio che è una persona vera, veramente mi ricordo come si chiama, mi ho chiuso la è un tizio che, vedete questa foto, questo è tipo lui, ha quasi 50 anni, ed è un miliardario Elon Musk, di questi ricchi dovuti alla tecnologia, che ha deciso che non vuole morire e ha speso 2 milioni di dollari finora per tutta una serie di tecniche anti-aging, e lui seriamente sta andando avanti con tipo, lo mettono nell'ossigeno puro, prende 2000 vitamine, fa delle, insomma, tutta una serie di pratiche più o meno scientifiche che secondo lui gli impediranno di morire. Fra l'altro è diventato un business, casomai il suo business fallisse, quello tecnologico, perché podcast, scuole, insegnamenti, pillole, vendite, quindi anche qui c'è la parte commerciale, con varie persone che per una modica cifra ti spiegano come tu, mangiando abbastanza vitamine, riuscirai a vivere per sempre, creando un affollamento spaventoso sul pianeta che porterà a delle carestie, a delle scene da Mad Max.
Però questo è interessante, perché comunque nella medicina dicono proprio questo, che tu in teoria dovresti preservare la persona in buona salute piuttosto che stiracchiare la vita all'ultima fase, dove appunto poi il corpo ovviamente è quello di una persona anziana, quindi magari questo vende fuffa, anzi sicuramente, però il concetto non è sbagliato.
Sì, no, si parla proprio di, cioè, torniamo alla definizione di morte, quando è che cominci veramente a poter dire sono morto? Quando hai una lunga malattia degenerativa e a un certo punto la tua qualità di vita diventa tale che, cioè, puoi dire io ho cominciato a morire a quest'età, quando mi sono ammalato. Il tizio che non vuole morire si chiama Brian Johnson.
Il
documentario non so se è bello. Lui, se guardate, se ve lo cercate su internet, Brian con la Y, capite tante cose su cosa che non funziona al mondo di oggi. Vabbè, sto invecchiando, mi taccio.
Sulla tafofobia, dicono che in Giappone se mangi fugu e muori per avvelenamento da fugu, devono aspettare un po' prima di seppellirti, o meglio cremarti, perché poi in Giappone c'è la cremazione, però poi non è chiarissimo se sia vero o no, però perché il fugu, il veleno da fugu, c'è anche lì la puntata dei Simpson, provoca l'effetto. Chi è che c'ha i morti sottoterra, che paga le anime dei morti? Senti un suono dall'oltretomba.
Effettivamente come effetto demone,
non lo so. Che è Verusca, mo mutato Verusca.
Forse non ce l'ha nessuno, invece è un'anima che aleggia attorno a questa live.
È possibile, anche perché mi sono dimenticata di una cosa, che tutta la tafofobia è una cosa più protestante che cattolica, perché le veglie funebri cattoliche, tipo pensate a quelle irlandesi dove alla fine c'erano più morti che vivi, perché per avvelenamento alcolico stavano lì per 3 giorni e bevevano tutti insieme col cadavere. Probabilmente ogni occasione è buona, o avendo il cadavere in casa per vari giorni, a un certo punto te ne accorgi da solo se è morto oppure no. Adesso non so neanche se si faccia più, però la gente moriva a casa, o te li ridavano dall'ospedale, li portavano a casa e stavano un paio di giorni a casa.
Ah sì, cioè anche se morivi in ospedale te li restituivano temporaneamente. Ah.
Sì, sì, però non si fa più. Ok.
Verusca.
Io prendo un attimo la parola per dire che tecnicamente quando è che si comincia a morire? Quando nasci. Nel
senso, infatti, comunque, come dicono gli Iron.
Esatto, quindi diciamo. Allora, no, volevo portare un attimo a parlare di due cose e poi lascerei la parola a Tobia. Uno è i pozzi di Lazzaro, che praticamente sono un qualcosa di comics, e furono scoperti per caso da Ra's al Ghul, uno dei cattivi, dei tanti cattivi della DC, perché praticamente scavò questo pozzo e scoprì che se tu ti facevi un bagno all'interno di questo pozzo, ed eri tipo prossimo alla morte, misteriosamente venivi guarito. Anche lì ne uscivi comunque un po' fuori di capoccia, perché questa cosa della resurrezione e della follia sembra abbastanza collegata, e praticamente questi pozzi di Lazzaro vengono nominati tra l'altro anche nella DC Legends of Tomorrow, della serie con Sarah Lance, che infatti è stata a un certo punto anche lei buttata in uno di questi pozzi, però nel frattempo questo effetto collaterale della follia era stato in qualche modo arginato, per cui ne è uscita, diciamo, più o meno bene. E inoltre vorrei parlare un attimo di invece Russell T. Davies, che sembra anche lui avere una, a modo suo, una piccola ossessione con questa cosa dell'immortalità, perché Russell T. Davies è l'autore di Doctor Who, che lo possiamo considerare resurrezione, il fatto che ogni volta che un dottore muore si rigenera.
Rigenerazione.
Esatto, è una rigenerazione. Però di base è una persona diversa, con un corpo diverso, che però tiene gli stessi ricordi e le stesse esperienze di quelle precedenti. Quindi è una via di mezzo tra la reincarnazione e la risurrezione. E comunque, anche sempre praticamente da Dr. Wu, anche se è una creazione nello specifico personaggio di Moffat, nota, sto facendo Moffat senza esprimere odio, è Jack Harkness, che è appunto il protagonista poi anche di Torchwood, lo spin-off, che invece lui è proprio risorge, ogni volta lui è mortale, ogni volta che lo uccidono, anche lì in modi infiniti e creativi, compreso praticamente una fatto a pezzi e poi pezzi, diciamo, sommersi in una colata di cemento, comunque gli ci vuole un po', ma lui risorge. E questo tema praticamente viene ripreso anche in Years and Years, che allora parte in una stagione di Torchwood, dove a un certo punto, come diciamo, falda, la gente smette di morire, cioè a un certo punto nessuno muore più, da un momento all'altro, non si capisce perché, non si capisce qual è la causa, è purtroppo la stagione più debole di Torchwood, perché quella è stata fatta, pensata al mercato statunitense, quindi con le conseguenze che ben sappiamo. E proprio day one nobody dies, e tutti fanno vabbè, può capitare, day two non è, comincia a essere una coincidenza, day three ok, nessuno muore più, e da lì poi si sviluppa praticamente tutta una serie di cose. E invece in Years and Years viene ripreso proprio questo tema del venir caricati, in questo caso praticamente nella famosa memoria dell'acqua, che è questa cosa un po' omeopatica.
Andiamo bene.
Però sì, praticamente allora la NIRS e NIRS, che comunque è fantascienza, si presuppone che esistano questi computer a base acqua, non si è, non ho mai capito come funziona, per cui praticamente la tua anima, tra virgolette, la tua, il tuo cervello, le tue esperienze vengono praticamente tutte caricate in questo computer a base d'acqua. Funziona, non si sa, perché appunto la serie viene caricata praticamente dentro Alexa e la serie finisce praticamente con tutta la famiglia che sta intorno fondamentalmente a questa Alexa, solo che si chiama Signor, e gli chiedono, tipo, non so, mi ricordo il nome del personaggio, Piluccia, sei con noi, tipo quasi una specie di Ouija board. Però ecco, non c'è dato sapere. Passerei a questo punto al Taddia.
Perché?
Allora, il buon Taddia questa volta si smuta, così mi potete sentire. Come potete sentire che sono raffreddato da una settimana, perché sono totalmente bloccato. Faccio un appunto, Upload in effetti è solo fino alla terza stagione, come hanno fatto notare. La quarta dovrebbe arrivare, ma si può considerare finito già dopo 3 stagioni, dal mio punto di vista. La quarta, infatti, ho dei dubbi che la guarderò. Comunque, quello che avevo preparato in questo momento, vado a rivedere la mia lista perché mi sono già dimenticato, è Awake. Allora, Awake è borderline, perché il sottotitolo italiano è Anestesia cosciente. È un intero film basato sul fatto che Christiansen, l'attore che interpreta il protagonista, gli viene sedato, ma praticamente non si spegne.
Sedatavo?
Eh?
Sedatavo?
Sedato.
Sedagive.
Sedato. Viene
sedato. No, non criticavo te, citavo Frankenstein Junior.
Dai, Taddia, le basi.
Ah, ok.
Non sedatavo.
No, per carità. Sedagive. No.
Però rimane cosciente, quindi lui è all'interno del corpo su cui stanno operando, ma lui è cosciente, quindi fa tutti dei viaggi mentali, succedono cose, esperienze extracorporee e via dicendo, che vi lascio immaginare. L'ho messo perché è una specie di resurrezione, una via di mezzo, un intercapedine, e l'ho trovato sempre, cioè, interessante da vedere, non bellissimo come film, ma comunque interessante, ecco.
Poi c'è il povero Hayden Christensen, che ha avuto la sfortuna di interpretare Anakin, che si è riscattato come personaggio, perché poi lui, poveraccio, è un buon attore, però è
secondo me no, proprio
no. Però in Ahsoka, secondo me, quando ricompare,
sì, allora io parlo del frangente, cioè dopo che ha fatto Star Wars, secondo me era un buon attore, ma è stato messo in ruoli sempre più sotto, anche sotto il suo livello, perché non, oramai era troppo legato, forse, sai cosa pensano a Hollywood. E sì, quando si è rivisto in Ahsoka, secondo me invece
ha reso più onore ad Anakin che negli altri.
È stato molto più Anakin lì che nel resto, quindi ho apprezzato particolarmente la sua parte in una serie TV che però, volendo, si poteva anche dimenticare.
No, secondo me, rispetto ad altre sozzerie, si può vedere. Mo esce secondo Andor, va bene. La Wake, che ne vuoi fare un altro, già che ci stai, Marco? Che c'ho le
Se vuoi, butto dentro un altro, cosa che avevo messo dopo, Source Code, anche questo due paroline, perché è borderline rispetto, non l'alba, l'alba dei morti dementi.
No, ecco, dammi tempo.
Source Code, dove praticamente cosa succede? Il protagonista è un militare che viene messo dentro questa macchina per rivivere gli ultimi 8 minuti di vita di una persona, e lui continua inesorabilmente a rivivere questi 8 minuti, cambiando le cose e trovando il motivo dell'esplosione, perché lui era stato messo lì perché veniva fatto un attentato. Qual è il problema di questa cosa del source code? È che in realtà questo source code sta creando interi universi, o meglio, lo sta mandando in universi paralleli, da dove lui sta poi estraendo tutte queste queste ricostruzioni della, di chi è l'attentatore. Molto, molto particolare. Non è, fra l'altro, riuscitissimo, secondo me, come film, però è borderline, secondo me, rispetto al fatto della rinascita, anche perché lui, vabbè, è vecchio, ha più di 15 anni come film, lui in realtà è morto, questo personaggio qui, che lo mettono dentro al source code, quindi è interessante anche questa cosa qui, che quando lui si rende conto di sta cosa, dice, ma scusate, allora cosa sta succedendo? E quindi è interessante, sì.
Salutiamo anche Emilio. Dunque, qui citano Transcendence con Johnny Depp, sì. C'ha già 10 anni, accidenti. E poi il calcolatore idraulico, che effettivamente era una cosa usata per risolvere equazioni differenziali. Mentre Alberto cita stati di anestesia mal riusciti sono riportati in letteratura medica dovuti appunto a stati non completamente anestetizzati.
Torniamo, cioè, in realtà sono completamente anestetizzati, cioè non stanno sentendo dolore, ma il dolore è mentale perché il loro cervello non si è fermato, non è andato, sì. Cioè sono coscienti, quindi comunque tu sei cosciente che ti stanno tagliando un pezzo di qualcosa del tuo corpo, che,
insomma, se lo stanno facendo perché ti serve, sì, c'è sempre stato, sì, no. Se ricordate il medico russo che si è operato da solo l'appendicite in Antartide, perché o così o niente, quindi tutto sommato. Mafalda,
Io ho praticamente finito. Cito il tizio che si è tagliato il braccio da solo perché era rimasto incastrato in una montagna.
Accidenti,
ci hanno anche fatto un film. E poi avrei finito perché avevo fatto. Se volete, posso parlare di Sherlock Holmes.
Fai Holmes, dai.
E tu avevi Holmes, infatti. Vai con Holmes.
Vado con Holmes. Allora. Holmes muore, però non è morto, però, spoiler, la differenza qui è che, la differenza qui è che è risorto a furor di popolo, cioè abbiamo un caso in cui il testo, l'audience sfonda la quarta parete, entra nel testo e fa, no, noi lo rivogliamo, e con Doyle dice, vabbè, perché per motivi
finanziari, da pagare il mutuo.
Sì, anche se lui voleva scrivere cose che secondo lui erano più serie e importanti. E c'è questa serie molto bella, tipo Rider Haggard, in cui lui fa la spedizione coloniale vittoriana per andare a cercare dinosauri, è molto interessante. E non mi ricordo il titolo. La gente continua a fargli no, devi scrivere Holmes, e questa cosa dello iato che poi deve essere rimediato perché a furor di popolo succede abbastanza spesso, che possiamo considerarlo un po' l'equivalente moderno di quando cancellano una serie, cioè in Star Trek hanno risuscitato Star Trek, non solo Spock, perché era stata cancellata dopo
tre stagioni. Grazie a Fred Freiberger, quello che poi andrà a distruggere Spazio 1999 nella seconda stagione, l'ammazza serie. Ecco, mettiamoci Spock intanto che parliamo, ecco, di Star Trek,
così piangiamo tutti, perché piangere tutti. Però questo credo che non era furor di popolo, non ci sono motivi esterni al testo che portano alla resurrezione quando muore Spock, giusto?
No, era lui che poi aveva cambiato idea, cioè lui lì per lì voleva morire, poi dopodiché ci ha ripensato e quindi hanno girato quella microscena, Remember, quando la trasferisce in Catra, in McCoy. E, tra l'altro, è bello perché poi mi pare nel sesto lui dice umoristicamente, che per un vulcaniano ovviamente c'è tutta una serie di implicazioni, I've been dead before, come per dire sì, vabbè, mio cugino una volta è morto, un po' come era le storie tese nella canzone.
Ci sono anche i casi, che ora ce ne sono miliardi, in cui l'attore si stufa e quindi una volta si cambiava l'attore. Tornando a Sherlock Holmes, nei telefilm della Granada con Jeremy Brett, a un certo punto hanno cambiato il Watson, Sì, non se ne accorge nessuno. Rusca, non so se vuoi commentare sui due Watts.
Ma allora, in realtà poi all'interno di quel fandom c'è, appunto, c'è chi preferisce Watson 1, Watson 2. Devo ammettere che anche per me hanno scelto un attore sufficientemente simile da non, come dire, non creare tutto questo disturbo. È vero che effettivamente con, diciamo, Watson 2 si era creata, secondo me, una relazione, cioè funzionava meglio la coppia, però poi lì appunto diventa una di quelle cose, tipo gente che si accoltella all'interno del fandom, cioè meglio il mio fandom del tuo, per cui non ci voglio neanche entrare. Diciamo che chiaramente c'è un unico vero Sherlock Holmes, quello di Jeremy Brett, e questa cosa è assolutamente indiscutibile da qualunque punto di vista, insomma.
Hanno fatto anche la puntata su quello. Qui citano come Fourth Meta Wall, Misery non deve morire, che viene risuscitato nel racconto per volere di anni. Questo è interessante, mm-hmm. effettivamente.
Penso che poi
il professore di Marvel, secondo noi, forse era Challenger, quello che andava a cercare i dinosauri. Mm-hmm. Sì, sì, il mondo perduto. Sì, sì, è il professor Challenger, quello di Arthur Conan Doyle, che appunto ha abbandonato Sherlock Holmes per questo, che faceva Jurassic Park, diciamo, anche libera, mm-hmm. andando a cercare sì, i dinosauri delle terre dove ci sono i bradipi, tipo una foresta amazzonica, una cosa del genere. Comunque abbiamo nominato ben due bestie nere, abbiamo nominato Moffat e abbiamo nominato l'ammazza serie. Casolino, vuoi nominare tipo l'ultima bestia nera così giusto per...
Qual è adesso? Karen Kennedy, ma che c'è?
J.J. Abrams non abbiamo parlato.
Ah no, vabbè, beh, che ha fatto resuscitare J.J. Abrams? Star Trek, vabbè, quella è inguardabile, va bene. Semmai...
Che io lo vedo muoversi ma non sento la voce.
Non mi senti parlare? Marco? Non mi senti?
Sì. Okay. Io sento
Casolino, è morto, sentiamo
Casolino.
Ma noi ti sentiamo.
È lei che
sente. Altri risorsi eccellenti.
Siamo Bobby Ewing di
Dallas. Io direi Gandalf a questo punto, che appunto viene ucciso dal Balrog, precipita e torna oltretutto dopo essere stato passato in candeggina. Quindi torna contro niente Gandalf il bianco. Nominerei la zona morta, anche se fondamentalmente non è poi un'esperienza di morte, ma è un'esperienza di e la zona morta, che è un'esperienza di coma da cui lui comunque torna anche qui di nuovo con dei superpoteri in cui vede la gente morta, tra virgolette, nel senso che toccando le persone vede il futuro e a un certo punto vede questo, appunto, tocca quello che si diventerà il futuro presidente degli Stati Uniti e scopre che sarà quello che farà esplodere la terza guerra mondiale, quindi riferimento a fatti e persone appunto puramente casuale, e quindi lui si... Comunque la zona morta è vecchissimo, stiamo parlando che dai tempi della guerra fredda, era del cielo, 1983, e quindi con un fantastico, tra l'altro, Christopher Walken, secondo me uno dei momenti di massima gloria, e sì, ma guarda, esatto, e quindi niente, di base lui riesce poi a fare questo attentato al presidente, che non gli riesce, al futuro presidente, prima delle elezioni, non gli riesce l'attentato, ma questo tizio, per proteggersi da lui col fucile, usa un neonato come scudo umano, e quindi il famoso potere di We Must Protect Our Children fa in modo che questo chiaramente non venga eletto, e quindi l'ultima cosa che lui vede prima di essere sparato da chi deve proteggere il presidente è il futuro dove questo tizio non perde le elezioni e si suicida e vissero tutti felici e contenti.
Grande. Stephen King questo pure era, no?
Passerei a...
Non ci sente più. Parlate voi, perché se Verusca non sente me, non so se sente...
Sì, sì, io se vuoi posso andare con Robocop. Così chiudo... Sì, tanto
ma mi senti tu, Marco? Sì.
Io sì, vai. Ti sento. Sì.
No, è vero, che non ci sente più. Vai, sì. vai con Robocop.
Con Robocop, ecco, per me è la resurrezione top. Perché Robocop è sempre stato il mio, tra virgolette, cyber robottone di quando ero giovane. Cioè, chi è che non voleva poi diventare come Robocop in futuro? Io mi immaginavo un futuro che saremmo diventati tutti come Robocop, ma se adesso devo pensare di avere un'interfaccia fatta da ChatGPT, rimango tutto bello mio, naturale, sono sereno e tranquillo. No, chiaramente spero che la saga di Robocop tutti la conoscano, quella originale degli anni 80, dove c'è appunto questo poliziotto che viene praticamente ucciso e tramite le tecnologie dell'epoca super evolute veniristiche viene riportato in vita come cyborg, quindi metà uomo e metà macchina, e diventa giustiziere. Da lì è nata una serie di film riuscitissima tra gli anni 80 e 90, quindi non dovrei spiegare nient'altro, e Robocop per me è sempre tanta roba. Vai, Mafalda.
Su Robocop una glossa, uno delle fan fiction più belle che io abbia mai letto è nel fandom dei Professionals, dove Bodhi, non so se ricordate Professionals, quello con i capelli più corti, muore e viene riportato in vita come Robocop, e però non lo sa nessuno, compreso lui, perché lui non si ricorda, la storia, non vi spoilerò niente, si chiama Nello stesso fiume, citando Non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume, perché si ripropone tutta la storia della relazione tra i due protagonisti, sapendo che il morto non sa di essere morto, se ne accorgono dopo. E
è come
vivo,
quando sei stupido, no? La battuta è che qua
il vivo non sa che lo mettono, questo è il tuo nuovo partner, e lui non sa che il vecchio partner non morto. Ed è niente, plug, proprio pubblicità totale, perché è una storia fantastica. E non mi viene in mente altro.
Ma sta sul cavo Aura 1, dove sta questo qua?
Aura 3, se volete metto il link, sì, me lo cerco.
Tanto cerca il link, e tu Marco ce n'avevi un altro paio, vabbè, Spock l'abbiamo fatto, Gandalf, allora aspetta, già che ci stiamo citiamo in passato anche il Leone di Narnia, che è ovviamente era la... Sì. Dove sta? Ecco qua. Il nome di Mina, che anche qua ritorna e risorge, qui era la metafora di Leone, qui stava più per la metafora cristiana che in Gandalf, dove era più trasposto dietro. Vai.
Allora, io dopo avevo aggiunto L'alba dei morti dementi, parlare di qualcosa
che è più zombie, quello però
sì, che è più zombie, quindi l'avevo tenuto un po' da parte per quel motivo lì. È comunque il primo della trilogia del cornetto, quindi io non posso dire che non è bello. È comico, è assurdo, e sì, non risorgono, però insomma sono degli zombie simpatici, ecco.
Beh, vabbè,
bellissimo.
I primi due sono eccezionali, il pub crawl meno, molto carino, sì. Forse meno. Quello anche del poliziotto, non mi ricordo com'era quello.
Hot Fuzz,
è geniale quello.
Cioè, e quando parlano col vecchio che si guardano, tutti dicono che cacchio ha detto sto qua in inglese, che si stanno prendendo in giro, vabbè, quella è fenomenale.
Veru, tu che sei tornata, ci senti, ci parli, ci piangi?
Ma allora, io avevo soltanto un'ultima cosa, che è un Asimov, incredibilmente, 1957, scusate se sto senza cuffiette, ma appunto sono morte e non sono risorte. E 1957, Asimov, un racconto che si chiama The Last Trump, dove a un certo punto viene deciso che ci sarà il famoso giorno in cui appunto tutti risorgono dalle tombe. E se non che questa cosa, c'è, cioè, un angelo che è abbastanza contrario a questa idea, e quindi fondamentalmente decide di bloccare il giorno della resurrezione dalle tombe, utilizzando praticamente un po' tipo alle 12 fatiche di Asterix, una serie di ostacoli burocratici. cosa che porta praticamente quindi tutto di nuovo alla, diciamo, alla normalità, e insomma questa ascensione quindi viene stentata.
La fine, era perché il calendario, dice, il calendario non è quello accettato da tutti, bisogna aspettare.
Esatto, sì, era una roba su... No, diceva che praticamente bisogna fare in modo che tutto il pianeta si accordi su un'unica data, che deve essere quella la data in cui praticamente tutti i morti risorgeranno dalle tombe. Chiaramente non ce la sarà, ce la farà mai, e quindi...
No, nel racconto dice sì, perché poi cominceranno a contare dalla prima esplosione nucleare. Lui stava abbastanza in fissa con l'esplosione nucleare, che dice quello sarà il nuovo anno zero, e quindi ha posticipato di un paio di migliaia di anni. Direi che...
Ancora non riescono a mettersi d'accordo sulla data di Pasqua, Virgo.
Sì, figurati se sono la data astrale. In chiusura io al volo citerei appunto il mistero della pietra azzurra, Nadia, in cui Jean viene fatto risuscitare con le anime di Atlantide, anche qua spoiler, ma insomma datelo a vedere se non l'avete visto. E poi Martellone, l'hanno citato giù tra le note, che in realtà non è che risuscita, doveva risvegliarsi dal coma, ma poi lo fanno morire, quindi non è che proprio il potere speciale del notaio. Era la Resurrection Ship, abbiamo fatto, c'era appunto Phoenix di Senseiya, che risuscita quelle 8-9 volte a serie, perché insomma, bello sì, ma un po' ripetitivo. E last but not least, Fujimino Murasame Kenji, l'immortale Murasame Kenji, che anche lui, un po' come quello di Torchwood, è immortale. È divertente perché, sì, anche da Dragon Ball molti tornano dalla morte. Fujimi sarebbe senza morte, però è scritto con altri ideogrammi, e vedere il Monte Fuji. E quindi ovviamente quando leggo il carattere di vedere il Monte Fuji mi viene in mente appunto questo, che è Giant Robot, che se non l'avete visto recuperatelo, perché è tanta roba. Allora io dovrei averli detti tutti, non so voi se avete qualcos'altro. Allora direi che un'ora e mezza l'abbiamo portata a casa, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano live, che ci hanno ascoltato live, quelli che ci sentiranno offline su YouTube, grazie mille. E se tutto va secondo i piani, domani, cioè domani sabato, perché per me è già sabato, facciamo la domenica di Pasqua, dovremo fare tutti e due i video di scienza. Grazie ancora e buona notte. Ciao.
Ciao,
ciao. Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. We'll be right back.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.